Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.
Un altro anno è passato in compagnia di Radiazione, con i suoi programmi, la sua musica e le voci dalle lotte. E adesso...
c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Ma no, sciocco! Dopo c'è Radiazione in festa. Dibattiti, presentazioni, spettacoli e concerti.
Ma la radio va e non si fermerà. Ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare. Resti dall'alto, i draghi del potere. E accorgi che sono draghi di cartone.
Il 22, 23, 24 luglio al Parco Milkovic, Arcella, Padova.
In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso.
Non mancare!
Di 20 luglio 2016, state ascoltando radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504, potete scriverci sul profilo di Twitter di Radiazione, @radiazioneinfo. Ci sentiamo tra un minuto con la lettura delle prime pagine. E continua il consueto appuntamento con l'informazione qui su radiazione.info, con le rassegne stampa che continueranno anche questo mese di torrido luglio. in vista della 3 giorni di radiazione che si terrà al Parco Milkovich, come diceva il jingle messo in precedenza, dal 22 al 24 luglio. Dopo ne parleremo con maggior dovizia di particolari. Adesso passiamo alla lettura delle prime pagine, partendo dal Fatto Quotidiano, che titola: Alfano fa infuriare i PM e lo molla pure Schifani. Governo nei guai, NCD si sfalda, i verdiniani ancora più decisivi in Senato. Turchia, epurazione di massa anti-Gulen. Erdogan fa fuori tutti 007, prof, magistrati e imam. Viaggio tragicomico, lasciare la Sicilia non è così facile. Il volo low cost da 400 euro. Abbiamo ancora due notizie. Retata, 'ndrangheta e appalti, 42 arresti e molti politici citati. Terzo valico, i mafiosi nei lavori e tra i SITAV. 14 anni dopo, i PM non parlano. Ordine del procuratore capo Borsellino, via le toghe e il bavaglio di Lovoi. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Adesso passiamo al Corriere della Sera, che titola: Erdogan caccia i professori, Turchia, allontanati 26.000 insegnanti, provvedimento contro rettori e imam legati a Gulen. 10.000 arresti, 50.000 licenziamenti, Obama rispetti la democrazia. In alto abbiamo gli occhi, i sorrisi, quelle vite spente a Nizza. Invece un occhiello ci parla del programma di Trump: trasformare le paure in voti. Ancora sotto, salvataggi bancari, la Corte UE apre ma non c'è accordo. E in calcio la prima pagina, la statale nella città del sapere, all'Expo. Il via libera del Senato accademico, addio al centro di Milano, pronti in 5 anni. Quindi la statale si trasferirà in quel cantiere, cioè quel complesso di strutture di RO che ha ospitato l'Expo ormai più di un anno fa, anzi un annetto fa in realtà, e che adesso ovviamente non ha più nessun utilizzo, se non che lo Stato ci si mette a inventarsi nuovi utilizzi, come appunto quello di un nuovo polo della ricerca, come già parlava Renzi qualche mese fa, e a quanto pare diventerà anche sede dell'Ateneo della Statale. Vabbè, Repubblica e La Stampa sono come il Corriere, quindi le salto a pie pari. Passo al Manifesto. La scuola del terrore, titola in grande: dopo il tentato golpe e migliaia di arresti tra militari e agenti, drammatica epurazione di massa nella scuola, 36.000 insegnanti sospesi, licenziati 1.577 rettori e 2.000 dipendenti dei ministeri. Pronta la mannaia contro la stampa. Ankara agli Stati Uniti dopo l'invio di dossier, estradate il nemico Gulen e dalla base contesa di Incirlik, raid USA in Siria, fanno strage di 56 civili. Ancora sotto, Alfano detta legge, Renzi cede, affossata la legge sulla tortura. 15 anni fa, la mattanza alla Diaz a Genova. Un confronto sul reato rimosso dalla politica. Scendiamo ulteriormente, aperta Cleveland tra fede e paura e gaff, la convention GOP. E ancora sotto, crollano i contratti fissi, voucher al più 43% nel 2016. E parliamo di nuovo di Notav, di TAV Terzo Valico, 40 arresti per gli appalti all'Andrangheta, 2 parlamentari nella rete. E il Manifesto è l'unico che riporta questa notizia: stato d'emergenza verso il raddoppio, la destra comanda. Poi in realtà questa notte è stato approvato quello di cui si sta parlando qua, quindi lo statuto d'emergenza, il protocollo di emergenza o il pacchetto sicurezza francese che è stato modificato e ovviamente reso molto più severo e stringente dopo i primi attacchi terroristici in Francia, è stato ieri notte allungato fino a credo 2017. Parlavano di 6 mesi, ma non era, erano molto fumosi sulla data fissa. Comunque verosimilmente fino al 2017 rimarrà lo stato d'emergenza in Francia. Scendiamo ulteriormente, leggiamo il Sole 24 Ore. Sole di 24 Ore che titola: bail-in legittimo come le deroghe. La Corte di Giustizia UE conferma che i paesi possono ottenere la sospensione del bail-in e sharing in presenza di condizioni eccezionali. Cosa vuol dire? Io questo non lo so. In borsa soffrono i titoli bancari, poi in parte recuperano. Piazza Affari a meno 0,53%. Poi si parla anche qua di Turchia. Erdogan ordina l'epurazione via i rettori e 21.000 docenti. E poi la questione bancaria, stress test. Carige contesta la BCE. Monte dei Paschi di Siena. Domani al CDA il dossier NPL. La questione industriale, fermo sull'export, la zavorra di Brexit e dell'embargo russo. Scendiamo e leggiamo ancora: super ammottamento anche nel 2017. Renzi proroga dell'incentivo o nella stabilità. Qua si è scritto un po' troppo piccolo perché io riesco a leggere. Lo zoom, pensioni, piano su ricongiunzioni gratuite e lavori e lavoratori precoci. Nuova chance per pagare le rate e a rate le cartelle esattoriali del fisco. Questa è l'ultima notizia dell'ANSA, cioè del Sole 24 Ore. Adesso passo all'ANSA. ANSA di oggi, che tra le prime notizie titola: Trump conquista la nomination, non vi deluderò. Poi anche qua si parla di Turchia, Turchia e operazione di massa, via insegnanti e rettori imam. Germania, l'aggressore voleva vendicare l'amico morto. Ancora sotto, Nizza, 6 le vittime italiane. Renzi, uniti contro il terrore. Migranti, polizia arresta 13 trafficanti di uomini. 'Ndrangheta, indagato il vicepresidente della Calabria. FMI, Lima al ribasso le stime del PIL del mondo e l'effetto Brexit. Ancora sotto, doping di Stato Russia, il CIO valuta tra bando e stop atleti. Egitto, incostituzionali le richieste italiane sul caso Regeni. E queste, insomma, erano le ultime notizie che riportava, ovviamente in ordine cronologico, che riportava l'ANSA di oggi. Passiamo a una breve rassegna di cosa dice Il Mattino di Padova Online, per poi introdurci alla lettura delle notizie locali. Padova, prima multa per i Pokémon. Due studenti senza patente sul cinquantino fermati dai carabinieri in Prato della Valle. Alle 5 del mattino hanno fatto mettere a verbale: eravamo a caccia dei pupazzetti. Moratore disperato per la crisi, si spara davanti al cimitero. E questo succede ad Anguillara. Interruzione di servizio, ruba le chiavi all'ambulanza che gli blocca la strada. A processo. Padova, Bitonci, basta cortei nelle piazze, disturbano i commercianti. Tangenti alle terme, bando falsificato per paura di Claudio. Montagnana, 9 cuccioli abbandonati, salvati e portati in canile. Vabbè, scendiamo ulteriormente e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Nudista picchia i vigili che volevano multarlo. Questa è la notizia di ieri. Già, va bene. Il sindaco sconfessa Sgarbi. Il critico annuncia un duello tra Toni Negri e il vescovo di Ferrara. Dopo 5 minuti la smentita di Bitonci. Non se ne parla. Ha provato a fare la sparata. Ma Bitonci l'ha cassato, povero Sgarbi. Vabbè, queste erano le prime pagine di oggi. Vi lascio con un po' di musica, poi partiamo con le notizie locali. E torniamo in diretta, allora parliamo proprio della notizia principale di oggi, ovvero quella del divieto dei cortei nel centro di Padova imposto da Bitonci, che tra l'altro proprio oggi troverebbe sua diretta applicazione, perché quest'oggi c'è uno sciopero regionale qui in Veneto dei metalmeccanici, che a Padova sarà di 8 ore. Il concentramento è era alle 9 in Piazza Eremitani. Ci collegheremo tra circa mezz'ora con un compagno che si trova lì a partecipare a questa giornata di sciopero. E proprio in vista di questa proprio per questa giornata i metalmeccanici non potrebbero fare una manifestazione per il centro, proprio per il divieto dei cortei nel centro storico della città. Bitonci dice no ai cortei in piazza. Scoppia la bufera, questa la prendiamo dal Gazzettino. No ai cortei in centro storico, danneggiano il commercio e provocano disagi ai cittadini. Ieri l'attacco del sindaco Massimo Bitonci, che ha colto l'occasione della manifestazione sul contratto nazionale indetta per questa mattina in città dalla FIOM per ribadire la sua contrarietà a proteste e sfilate nel cuore cittadino. Mentre gli ambulanti del mercato di Piazza delle Erbe oggi a rischio raccolgono firme contro il corteo. Il corteo di manifestanti, ha sottolineato il sindaco, al quale sarà presente anche Landini, partirà da Piazzale Stazione, percorrerà il corso fino ad arrivare in Piazza dei Signori, poi i manifestanti raggiungeranno la prefettura. Credo sia un errore aver autorizzato il corteo a passare nelle piazze cittadine, perché creerà grandi disagi ai commercianti, gli ambulanti del mercato e a tutti i cittadini. Da sindaco esprimo la mia solidarietà a chi lavora, ribadendo la mia contrarietà a queste manifestazioni che ciclicamente si ripetono. I cortei nei centri storici andrebbero vietati. Manifestazioni di questo tipo non possono passare durante il giorno per la città. Come a dire che, insomma, se ci sono dei problemi per cui persone scendono in piazza per manifestare il proprio dissenso, che almeno non lo facciano disturbando il quieto vivere di chi magari questi problemi non ce l'ha, parcheggia il suo bel SUV da 4.000 di cilindrata sotto i portici di Piazza delle Erbe e se ne va a vivere nel suo bel appartamento in centro, oppure il commerciante che appunto lucra sul via vai del centro storico della città. Non è nella facoltà del sindaco vietare le manifestazioni, il permesso viene infatti concesso dalla questura e per questo Bitonci si rivolge al presidente del consiglio Renzi chiedendosi dove siano finite le promesse elettorali in tema di sicurezza. Dove è finito il decreto sicurezza annunciato da Renzi in campagna elettorale, afferma il sindaco. Allora il premier aveva promesso di concedere ai sindaci la facoltà di vietare alcune manifestazioni, ma una volta finita la campagna elettorale se n'è dimenticato. In un caso come questo il corteo della FIOM poteva tranquillamente svolgersi da un'altra parte, dove non avrebbe creato disagi ai commercianti e ai cittadini che arrivavano in centro città. La responsabilità di quanto accadrà durante la manifestazione a Padova è quindi solo del governo. Il primo cittadino sottolinea la propria vicinanza ai cittadini che dovessero subire danni provocati dalle manifestazioni, transitando nelle piazze, cuore della città e lungo le vie principali, afferma Bitonci, si creano disagi ai commercianti che vedono di diminuire i clienti. Devo cambiare pagina, sono con una versione fotografata dell'articolo, quindi adesso cerco la seconda parte e ve la riporto. Dicevamo, allora, sono a fianco dei miei concittadini e contro chi danneggia il commercio padovano, conclude Bitonci. Il diritto di manifestare va salvaguardato, ma senza ledere i diritti degli altri. Le piazze più antiche e belle d'Italia non sono luogo adatto allo svolgimento dei cortei e di dimostrazioni pubbliche. Le dichiarazioni di Bitonci hanno scatenato le immediate reazioni dell'opposizione, dei sindacati e anche di semplici cittadini per l'ennesimo divieto, in questo caso non supportato da un'ordinanza, del sindaco. Nel corso della sua amministrazione il cittadino ha emanato diverse ordinanze su disparati temi. Tra i più recenti il divieto di libero accesso ai giornalisti in municipio, quello che vietava alle bici l'accesso all'isola pedonale, sul quale ha poi fatto un parziale passo indietro. L'ultimo no è di queste ore, quando si è opposto alla presenza di Toni Negri alla manifestazione culturale Babele, voluto invece da Vittorio Sgarbi. E vabbè, e questo è l'articolo che riportava il Gazzettino. Ovviamente Bitonci esprime la sua vicinanza ai commercianti che potrebbero essere danneggiati da questa manifestazione. Si dimentica che questa manifestazione è contro la proposta di Federmeccanica per il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro. Quindi forse si dimentica che molte più persone, in maniera anche molto più pesante, subiranno gli effetti di questa nuova proposta di Federmeccanica, se dovesse essere accettata, che schiavizza ancora di più gli operai, perché poi si sa che dalla metalmeccanica poi si cade a cascata su tutto il resto, essendo uno dei settori un po' più d'avanguardia nella lotta nel mondo del lavoro. Quindi se una cosa passa lì, poi è facile che riescano a farla passare anche negli altri settori dell'industria e non solo. E nonostante questo, però, il pensiero di Bitonci, ovviamente, che come unico interesse ha quello di mantenere questa poltrona o anche usarla per trampolino per arrivare a poltrone ancora più comode, lui strizza l'occhio ai commercianti. E infatti proprio i commercianti, vediamo cosa dicono nella figura dell'ASCOM e della CC. È sbagliato sfilare tra i negozi, anche lavorare è un diritto. Il percorso scelto per il corteo dei metalmeccanici non va giù al presidente dell'associazione commercianti del centro ACC Massimiliano Pellizzari, che ieri ha raccolto le firme degli ambulanti in piazza dei signori. Con che coraggio si può dire agli ambulanti di restare a casa, tuona Pellizzari. Ci sono 56 commercianti che perderanno l'intera giornata. In più, lungo tutto il tracciato della manifestazione ci sono i cartelli di divieto di sosta. Molti corrieri non consegneranno la merce. Oggi possiamo andare al mare. Non è la prima volta che la CC organizza delle raccolte firme per limitare le manifestazioni in centro. È venuto il momento di iniziare a pensare a dei percorsi meno impattanti, conclude Pellizzari. Capiamo il diritto costituzionale a manifestare, ma non può essere calpestato quello a lavorare. Mi sembra paradossale che un sindacato non riesca a capire le esigenze delle persone che lavorano. Piucato il presidente dell'ASCOM di Padova, Patrizio Battin, di cui il Gazzettino riporta anche una foto, che comunque sottolinea il disagio dei commercianti. Manifestare è un diritto e lavorare lo è altrettanto, spiega. Bisogna quindi tener conto delle legittime esigenze degli uni e degli altri, evitando di mettere su fronti opposti manifestanti e commercianti. Per Bertin è necessario un dialogo per conciliare le diverse posizioni. Da tempo abbiamo segnalato l'esigenza di non appesantire il corteo cittadino, il centro cittadino, con manifestazioni che comunque incidono sull'attività del commercio, sottolinea il presidente dell'ASCOM. Ciò significa che le soluzioni vanno cercate nel confronto tra le parti istituzionali, associative e sindacali, con molto pragmatismo e con altrettanto senso di responsabilità. E quindi adesso proprio da questo articolo vediamo come alla fine i commercianti di Padova si mettano di traverso al sindaco o si mettano a protestare anche loro soltanto quando effettivamente qualche manovra, qualche decisione istituzionale va a ledere i loro interessi specifici. Se l'interesse non è quello loro ma quello dei metalmeccanici, cominciano già a sbuffare e prendere le distanze. Quindi vabbè, se pensiamo a qualche mese fa, quando c'era tutta la critica sulle nuove patenti a punti e le nuove norme introdotte sui bar del centro, sembrava che veramente fossero un gruppo di accaniti guerriglieri e sindacalisti, e invece a quanto pare, quando a lottare sono gli altri, loro si sentono infastiditi. E vediamo i sindacati cosa dicono. Critiche dai rappresentanti di CGIL, USB e ADL. Le città appartengono a tutti. Si comporta come Erdogan, probabilmente riferito a Bitonci. Le dichiarazioni del sindaco Bitonci vorrebbero vietare i cortei nei centri cittadini. Non vanno giù i sindacati. Oggi in piazza ci saranno le sigle confederali con lo sciopero dei metalmeccanici impegnati nella lotta per il rinnovo del contratto nazionale. Di fronte a una lotta importante come questa, afferma il segretario generale della CGIL di Padova, Cristian Ferrari, ci si aspetterebbe da un sindaco una parola di solidarietà e sostegno. Invece Bitonci polemizza con i lavoratori e pretende di vietare loro il diritto di manifestare. Per farlo invoca addirittura leggi sulla sicurezza che nulla hanno a che fare con le manifestazioni sindacali. Ci teniamo a ricordare al sindacato che Padova non è una città della Turchia di Erdogan e che l'articolo 17... Scusate, mi chiamano e mi interrompono la lettura. Della Costituzione, i cittadini hanno diritto a riunirsi pacificamente. E queste appunto le parole di Cristian Ferraris, che poi continua con il suo attacco a Bitonci dopo aver citato l'articolo 17, pacificamente senza armi, aggiunge: vale anche tra le nostre mura. Le piazze del centro storico non sono di sua proprietà e non sono un centro commerciale, ma appartengono a tutti i padovani. Il percorso della manifestazione è stato concordato con le autorità di pubblica sicurezza e, come sempre, i lavoratori sapranno fare valere i loro diritti democraticamente. Per il segretario generale della FIOM Veneta, Luca Trevisan, con la sua uscita e la messa in discussione delle democratiche, libere, pacifiche manifestazioni del centro cittadino, Massimo Bitonci si presenta non come sindaco di tutti, ma come fonte di divisioni in una città che è sempre stata unita e solidale. Questa mi sembra un po' una forzatura. Attaccano la posizione espressa da Bitonci anche i sindacati di base. Le manifestazioni sono uno strumento democratico per far sentire la voce di una categoria, sottolinea Giuditta Brattini dell'USB. Chi manifesta non lo fa per ledere i diritti altrui. La piazza è storicamente un luogo di scambio e di incontro. Bitonci in questo modo si comporta come Erdogan in Turchia, che negando piazze cerca di nascondere il malessere e il dissenso della gente. Anche se è un paragone un po' forzato, il concetto non è molto sbagliato. Cambiamo argomento, passiamo a due notizie simpatiche. Una riguarda la caserma dei carabinieri di Montegrotto, che da lungo tempo ormai è sotto le attenzioni dell'ATR, essendo di proprietà dell'ATR ed essendo che l'ATR ne vuole tornare in possesso, sfrattando i carabinieri morosi, se non sbaglio, di qualche decina di migliaia di euro di affitto. Montegrotto, prima udienza, tutto rinviato. ATR contro comune sulla caserma dei Cicci. Tutto rimandato a settembre alla prima udienza che ha opposto l'ATER al comune sulla questione legata alla caserma dei carabinieri di via Neroniane. Per costruire l'immobile inaugurato nel 2007 dall'ex sindaco Claudio, ora agli arresti, l'ATER, oltre a contribuire per 134.000 euro aggiunti ai circa 450.000 elargiti dalla regione, si era collato un mutuo di altri 822.000 euro che avrebbero dovuto essere rimborsati attraverso gli affitti dell'immobile. Il comune di Montegrotto in effetti ha pagato regolarmente la quota annua di 75.000 euro per un lustro prima di essere rilevata per gli anni successivi dal ministero, ma la spending review imposta negli anni successivi dal governo ha indotto Roma a rimettere nuovamente l'onere al municipio termale. A rimanere con il classico cerino in mano è stato così l'ATER, che non ha però esitato a prendere le vie legali pur di rientrare da uno scoperto di 220.000 euro, chiamando in causa, dopo falliti tentativi di arbitrato, il comune San Pietrino. Di arbitrato il comune San Pietrino alla luce di una clausola nella convenzione che lo qualificava come garante dell'operazione. Non è ora escluso che proprio di fronte a questa responsabilità l'amministrazione guidata da Riccardo Mortandello tenti la via della transazione pur di uscire da una vicenda che finanziariamente potrebbe davvero tradursi in un salasso. Questa è la notizia, quindi aspettiamo settembre per sapere che fine faranno i nostri amatissimi carabinieri. Ultima notizia di oggi, questa non potevo non leggerla perché è già da un po' di giorni che stiamo seguendo questo nuovo fenomeno che sta cambiando anche un po' i crismi della nostra società, ovvero quello dei Pokémon. soprattutto i Pokémon sugli smartphone. Padova, prima multa per i Pokémon. Due studenti senza patente sul cinquantino fermati dai carabinieri, come dicevamo prima. Sveglia alle 5, in due sul cinquantino, tablet alla mano e via, alla caccia di Pokémon. A fermarli però ci pensano i blu. E qui non stiamo parlando di una delle tre squadre in gara per la supremazia di Pokémon e palestre, ma dei carabinieri di Prato della Valle. Beh, allora i neri, mica i blu. La prima multa per Pokémon a Padova va infatti ad Arturo e Marcello, studenti universitari che detengono orgogliosamente, è il caso di dirlo, un nuovo record. La coppia di amici era in giro per Padova dall'alba per cacciare creature ed animaletti con l'ormai arcinota app Pokémon Go. I carabinieri li hanno beccati in sella ad un cinquantino, entrambi con uno smartphone in mano e per di più senza documenti. Il risultato? Caccia finita e soprattutto 210 euro di sanzione. È una bella dichiarazione messa nero su giallo nel verbale di multa. Mi sono dimenticato sia dell'assicurazione che della patente, perché mi sono svegliato alle 5 per cercare i Pokémon. Giusto per essere sinceri, per far ridere i militari e per poter consegnare quella multa alla leggenda. Marcello, alias Armadilloso, ha 20 anni. Vabbè, sti cazzi, insomma, fa un po' la storia dei due. Ci siamo svegliati alle 5 per andare a cacciare Pokémon, racconta Arturo. Perché a quell'ora c'è meno gente e si gioca meglio. L'obiettivo era andare a battere palestre. I due sono saliti in sella a un cinquantino Aprilia e senza alcun competitor hanno fatto bottino di creature e palestre. Eravamo liberi di muoverci come volevamo, ai 10 e 15 all'ora, senza pericoli di auto e traffico. Forse ci siamo fatti prendere un po' troppo e alle 8, quando più di qualcuno si era messo sulla strada, i carabinieri ci hanno notato e ci hanno fermato. Quindi questi sono andati avanti due o tre ore a cacciare Pokémon su per le vie del centro. C'è anche una foto del verbale che non vi leggo, vabbè. La coppia di cacciatori era su un marciapiede all'altezza della rotatoria dell'Hotel Milano. Arturo era seduto dietro con un tablet a puntare Pokémon e palestre, Marcello con il cellulare in una mano e l'acceleratore nell'altra. Sembra la canzone Chicco e Spillo di Samuele Bersani. Andiamo avanti, non ci eravamo proprio resi conto di essere in quella situazione. Diciamo che ci siamo fatti prendere un po' troppo dalla caccia. Sono sinceri i due amici. I carabinieri sono inizialmente parsi molto diffidenti e severi. Poi quando abbiamo spiegato che eravamo a caccia di Pokémon si sono quasi messi a ridere. Chissà come mai. La simpatia non ha tuttavia risparmiato una salata sanzione, non legata all'infrazione del codice della strada, ma al fatto che il conducente fosse senza assicurazione e documenti. Anche qui abbiamo detto la verità. Siamo usciti di casa alle 5. Ah no, alle 5 sono usciti di casa, quindi sono svegliati anche prima. Era 3 ore che era una caccia di Pokémon. Ed avevamo la testa per aria. Abbiamo lasciato i documenti a casa per fretta e dimenticanza. La multa è stata di 210 euro, ma poteva sicuramente andarci peggio. Abbiamo fatto presente ai carabinieri di prepararsi. Da qui in poi le multe per Pokémon saranno sempre di più. Sul web i due sono già quasi mezzi eroi, anche se non manca chi condanna la coppia. Oggi tocca ad una risata, domani chissà quale episodio ben più grave. Si chiude con questo infausto presagio l'articolo e chiudo anche io con le notizie locali. Ci risentiamo tra qualche minuto. 9:45 minuti primi, torniamo in diretta con la rassegna stampa di Radiazione, rimaniamo sul locale e continuiamo a parlare dello sciopero dei metalmeccanici di oggi. Siamo in collegamento telefonico con un operaio della Final che si trova appunto quest'oggi allo sciopero, alla manifestazione che, come leggevamo prima, Bitonci non ha voluto perché attraversava il centro e dava fastidio ai commercianti, e che, ricordiamo, nasce per opporsi alla proposta del contratto collettivo nazionale del lavoro presentata da Federmeccanica. Allora ti salutiamo, ciao.
Ciao a tutti.
Va bene, vai pure, dici come sta andando.
Sì, vi dico due parole sulla manifestazione di oggi qua a Padova. Beh, intanto siamo ancora fermi in presidio, al concentramento, dobbiamo ancora partire, per cui per ora problemi per i commercianti non ce ne sono, come probabilmente hai già anticipato prima. Giusto per aprire una parentesi, in questi giorni era appunto venuto fuori, avrei già detto che il sindaco si era lamentato del fatto che oggi c'è questo corteo dei metalmeccanici in giro per Padova, perché passando per il centro avrebbe disturbato appunto i commercianti e il commercio che c'è in centro. Vabbè, ovviamente è una pagliacciata da questo punto di vista, una delle tante sparate del sindaco, se non fosse per il fatto che se la sta prendendo con un corteo di metalmeccanici, di lavoratori che in questo momento stanno rischiando il posto di lavoro o che comunque stanno rivendicando un diritto a arrivare a fine mese. Quindi un motivo in più per partire in corteo e sfilare per le vie del centro, non certo per disturbare i commercianti, ma per dare almeno un segnale anche a questo sindaco che i diritti dei lavoratori vengono prima di tutto, probabilmente anche prima di quelli di chi ha le bancarelle in centro, di un sindaco che se ne frega e dà l'esempio anche agli altri governanti che se ne fregano dei diritti dei lavoratori. Questo per dire che oggi è l'ennesima volta che i metalmeccanici scendono in piazza con uno sciopero, è stato indetto di 4 ore a livello nazionale, altre 4 a livello territoriale, perché noi scioperiamo 8 ore oggi. E ovviamente l'argomento purtroppo è sempre lo stesso, cioè quello del rinnovo del contratto. C'è una chiusura che da parte di Federmeccanica che non è mai avvenuta nella storia recente d'Italia, perché da diversi mesi ormai, nonostante i numerosi scioperi, i cortei regionali di Vicenza, i blocchi qua a Padova della Stanga, per dirne uno a livello territoriale, e altri scioperi che sono stati fatti, ormai siamo a 8, 16, 20, con oggi sarebbero praticamente 28 ore di sciopero che stiamo facendo per il contratto nazionale. Nonostante questo niente si muove, Federmeccanica non fa un passo avanti verso quello che viene richiesto da FIOM, FIM e WILM, e si trova nella necessità di dover muoversi ancora. E ora il problema ovviamente è quello di capire cosa cambiare nella strategia di lotta, perché qua dalla piazza oggi siamo credo 500 operai, ripeto, tra FIOM, FIM e WILM, però devo dire una partecipazione che ci aspettavamo un po' più ampia. E mi vengono un po' di notizie che da alcune fabbriche lo sciopero non è stato fatto da tutti, così come la partecipazione al corteo non è come quella della volta scorsa. Questo per dire che alla ventottesima ora di sciopero anche gli operai iniziano a sentire un po' lo smoramento, e questo è normale, d'altronde è la strategia di Federmeccanica. Ora il problema da porsi è come ribaltare questa situazione e dare più slancio. E quindi... perché sennò tieni conto che la trattativa, che poi in realtà non c'è, come la pseudo trattativa è tra Federer Meccanica, FIM, Wilm e FIOM, quindi se si crea questa situazione vuol dire che c'è una base che ha molto malcontento e che sta raccogliendo la rabbia che viene da sotto. Ti parlo di tutti i lavoratori metalmeccanici, siano essi della FIOM o della CISL. È inammissibile che da 6 mesi ormai stiamo senza contratto, stiamo parlando della categoria che poi è pioniera rispetto a tutti i contratti nazionali, quindi qua c'è poco da ridere o da essere leggeri. Qua la questione è che se i metalmeccanici riescono a ottenere il contratto, allora riusciamo a bloccare questa ipotesi che vuole il governo in primis di eliminare la contrattazione nazionale per lasciare spazio solo a quella aziendale. E se riusciamo ad avere questo contratto, si aprono le porte anche per i contratti di tutti gli altri lavoratori delle altre categorie. Quindi questo è un momento importante in cui bisogna spendere tutte le energie, ripeto, in primis dalla base dei lavoratori, costringendo poi quella che è la dirigenza FIOM ad avere anche una linea che sia più dura e convincente, sia rispetto agli scioperi che rispetto ai cortei. Perché purtroppo, come vediamo anche adesso in giro per il mondo, se non alzi la voce qua non ti caga nessuno, c'è poco da fare. E noi non possiamo restare senza aumento anche quest'anno, perché ovviamente a livello nazionale i soldi mancano, quindi o ce li danno il Federmeccanica oppure a questo punto ci bisogna prenderseli, e i cortei devono mirare a questo, secondo me. Dopodiché la partecipazione, ti dico, me l'aspettavo un po' più gente. Adesso vediamo quando parte il corteo, sta partendo in questo momento, e magari ne raccoglie anche altra lungo il tragitto. Saremo un 500 lavoratori, e tieni conto che a livello provinciale, non è come quella di Vicenza che è stata molto partecipata perché era regionale, e adesso do un attimo un'occhiata magari agli striscioni, quante fabbriche ci sono, quali fabbriche, dopo casomai ci possiamo anche risentire.
Va bene, allora io rimango qua per aggiornamenti, intanto ti ringrazio per questa corrispondenza e buona giornata di lotta.
Dai, grazie a voi, buona trasmissione.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Dopo questo collegamento torniamo in diretta alle 9:57 minuti primi. Continuiamo con la rassegna stampa, passiamo alle notizie nazionali. Questa trovava spazio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, adesso ve la riporto. 'Ndrangheta, 42 arresti tra Reggio Calabria e Genova, interessi delle cosche sul Terzo Valico. Nuove accuse per Caridi. I reati contestati ai 42 soggetti arrestati vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso al concorso esterno con la 'Ndrangheta, passando per la corruzione e l'intestazione fittizia di società. L'appoggio al movimento SITAV, nuova richiesta d'arresto per il senatore Di Gall. Il GIP ha ritenuto però che le accuse fossero assorbite dall'ordinanza dell'operazione Mamma Santissima. Indagato il vicepresidente del Consiglio regionale D'Agostino, di area PD, arrestato negli anni 80 per detenzione di armi. La casa madre era sempre la Calabria, tra Cittanova e Palmi, ma il braccio stava in Liguria, dove le cosche stavano investendo milioni di euro in appalti pubblici grazie al supporto di politici locali e nazionali, ma anche di funzionari pubblici dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione Tributaria. 42 arresti per 'Ndrangheta, di cui 36 in carcere, sono stati eseguiti stamattina dalle squadre mobili e dalla DIA di Reggio Calabria e Genova. Nell'inchiesta è indagato anche il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco D'Agostini, molto vicino al PD, ed eletto nel 2014 con 7.942 voti nella lista Oliviero Presidente, messa in piedi proprio dal governatore della Calabria. Imprenditore titolare dell'agenzia Stocco e Stocco di Cittanova, dalla banca dati delle forze dell'ordine, Francesco D'Agostino risulta in passato essere stato oggetto di attenzione da parte della stazione dei carabinieri di Cittanova, in quanto indicato quale uomo di fiducia del clan mafioso Raso Albanese. Inoltre, secondo gli inquirenti, il politico calabrese è solito accompagnarsi con pregiudicati inseriti nel clan della Piana di Gioia Taura. Minchia. Negli anni Ottanta, inoltre, D'Agostino era stato arrestato dal commissariato di Gioia Tauro per detenzione abusiva di armi. Quindi, insomma, non è uno che fa fare le cose agli altri, quantomeno, si mette in gioco in prima persona. È scattata stamattina all'alba l'operazione Alchemia, coordinata dal procuratore di Reggio, Federico Cafiero De Rao, dall'aggiunto Gaetano Paci e dai sostituti Roberto Di Palma e Giuliana Pantano, che hanno disposto anche numerose perquisizioni tra la Liguria, la Calabria, il Lazio e, non poteva mancare, il Piemonte. Nel mirino della direzione distrettuale antimafia, gli affiliati alle famiglie mafiose Raso, Gullace, Albanese di Cittanova e Parello Gagliostro di Palmi. Alcuni affiliati della cosca Gullace, secondo gli investigatori, allo scopo di agevolare l'inizio dei lavori del Terzo Valico, hanno anche sostenuto il movimento SITAV. In Liguria e Piemonte è stato accertata infatti l'infiltrazione degli appartenenti alla cosca in subappalti già aggiudicati per la realizzazione dell'infrastruttura Terzo Valico dei Giovi, attualmente in fase di costruzione. Nuove richieste d'arresto anche per il senatore Antonio Caridi di Gall. Cos'è Gall? Giustizia, amore, libertà. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto in questo caso che le accuse fossero assorbite dall'ordinanza emessa nell'operazione Mamma Santissima, che ha svelato la cupola che governa la 'Ndrangheta. La DDA di Reggio Calabria aveva chiesto poi l'arresto dei deputati Giuseppe Galati di Alleanza Liberazione Autonomie, indagato per corruzione aggravata nelle modalità mafiose, ma il GIP non l'ha accolto perché non ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave. Al parlamentare viene contestata una vicenda relativa a un terreno per agevolare la composizione di alcune tematiche che riguardavano la sospensione dei lavori in un'area vincolata di Roma, fa sapere la procura di Reggio Calabria. La stessa procura aveva avanzato una richiesta di misura cautelare, ma il GIP ha ritenuto che il quadro indiziario rappresentato non fosse grave, in particolare non era univoco il comportamento posto in essere né l'effettiva accettazione della promessa. I reati contestati ai 42 soggetti arrestati vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso al concorso esterno con la 'Ndrangheta, passando per la corruzione e l'intestazione fittizia di società, che sono state colpite anche da provvedimenti di sequestro. Polizia e direzione investigativa antimafia infatti hanno applicato i sigilli a ben oltre 40 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta gli interessi delle cosche nella piana di Gioia Tauro, nel settore del movimento terra, dalle sale giochi, ma anche sui lavori per il cosiddetto terzo valico. Dalle indagini della DDA infatti è emerso che i summit delle cosche si svolgevano nella piana di Gioia Tauro, da dove partivano gli ordini dei boss che hanno portato all'infiltrazione della 'ndrangheta nei subappalti della linea ferroviaria che collega Milano a Genova e che serviva a valorizzare il porto ligure. Sono emersi inoltre i contatti con funzionari dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione Tributaria e con politici, non solo politici locali. Nel fascicolo dell'inchiesta ci sono i contatti anche di alcuni politici nazionali con la cosca, Raso Gullage, rapporti che erano già emersi nel 2011, quando nelle carte della direzione distrettuale antimafia di Reggio e Genova era spuntato il nome del senatore Antonio Caridi, per il quale presto il Parlamento dovrà pronunciarsi per l'arresto nell'ambito di un'altra inchiesta della Procura calabrese. All'epoca Caridi era assessore regionale alle attività produttive ed era finito nel dossier che l'allora capo della DDA di Genova, Vincenzo Scolastico, consegnò all'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Beppe Pisano, un dossier dove erano ricostruiti alcuni passaggi che hanno consentito alla 'ndrangheta di infiltrarsi nel territorio ligure. L'indagine, in uno stralcio di quel dossier, si faceva riferimento all'appoggio fornito dalle famiglie emigrate in Liguria nella campagna elettorale per le regionali in Calabria. Ha consentito di documentare la lacra attività di sostegno svolta nell'ultimo voto regionale ed esponenti della cosca, anche con palesi intimidazioni a favore del candidato Antonio Stefano Caridi. L'indagine Alchemia ha fra l'altro accertato nella cosca di Cittanova, Raso, Gullace Albanese, operante in Liguria, le affiliazioni di figli di 'ndranghetisti al momento del raggiungimento della maggiore età. E quindi questo in realtà è solo l'ennesimo dei casi in cui, una grande opera non serve neanche dirlo, ma l'alta velocità si rivela anche dal punto di vista della giustizia borghese quello che è, cioè un sistema di riciclaggio di denaro da parte della mafia o della 'ndrangheta in questo caso, è un sistema molto proficuo e profittevole al punto da avere degli interessi in gioco abbastanza alti, da passare sulla salute delle persone che vengono coinvolte, volenti o dolenti, nella costruzione di questa tratta e della devastazione di territori come possono essere le Alpi Liguri tra il Piemonte e la Liguria, o come possono essere quelle piemontesi tra il Piemonte e la Francia, o come possono anche essere altri casi analoghi. È interessante vedere come poi queste persone siano quelle che di fatto tengono in mano le redini, non dico del paese, ma almeno di questo settore, perché insomma sono infiltrate nei movimenti SITAV, spingono arrivando alle intimidazioni anche all'elezione di un candidato piuttosto che un altro, quindi hanno un peso specifico piuttosto grande nella scelta, cioè anzi nell'imposizione politica di una governance a livello locale o come risulta anche nazionale. E poi se andiamo a guardare quello che succede, basta andare a vedere appunto cosa succede in Calabria, senza andare a citare il caso di Rovo in Puglia. In Calabria purtroppo le tratte regionali sono famose per le più dune, chiamiamole disgrazie, ma anche se disgrazie non sono, ferroviarie, che hanno portato alla morte, soprattutto nella tratta tra Lamezia e Catanzaro, che è una tratta di montagna, quindi con binari sospesi ad alta quota, hanno portato alla morte di diverse decine, se non centinaia di persone. E questi sono gli stessi che, a quanto pare, di dritto o di storto, in parte ci governano. 10-10 minuti primi. Vale anche la pena di ricordare, visto che oggi è il 20 di luglio, che 15 anni fa Carlo Giuliani veniva ucciso da colpi d'arma da fuoco da parte di un poliziotto presente al G8 di Genova, all'interno appunto della dei 3 giorni di manifestazione che ci furono in risposta all'organizzazione di questo evento proprio nel capoluogo ligure. Da allora, soprattutto non tanto per Giuliani, ma per quanto successe alla caserma di Bolzaneto e alla Diaz, è molto in auge il tema dell'introduzione del reato di tortura in Italia, cosa che non è mai avvenuta, nonostante addirittura ci sia una sentenza della Corte Europea che ha riconosciuto a 2 detenuti, ex detenuti del carcere di Asti, la validità delle loro accuse nei confronti diciamo dei secondini della struttura carceraria accusati appunto dai detenuti di tortura nei loro confronti. Il riconoscimento ufficiale non c'è stato perché non si è mai arrivato a sentenza di quel processo, dal momento che lo Stato italiano, piuttosto di arrivare a una sentenza che avrebbe visto convalidare le accuse di tortura nei confronti appunto di 3 poliziotti di quella struttura carceraria, ha preferito pagare un indennizzo anche abbastanza cospicuo ai 2 ex detenuti, di fatto riconoscendo le loro istanze e ammettendo che la tortura c'è stata. Nonostante questo, la legge contro, cioè una legge per l'introduzione del reato di tortura non è mai stata approvata in Italia. Se ne parlava anche adesso, ma come leggevamo nelle prime pagine, il governo fa marce indietro. Adesso leggiamo un articolo di Lettera 43 che ce ne parla. Tortura. Il Senato sospende l'esame del DDL, accolte le richieste di Lega, Forza Italia e Conservatori SEL. E conservatori, punto. SEL, vergogna. A 28 anni alla ratifica della Convenzione di New York, dopo 3 lettere in Parlamento, solo in questa legislatura l'Italia continua a non avere una legge ad hoc sul reato di tortura. La legge sulla tortura continua a restare un miraggio. Il 19 luglio l'Aula del Senato ha sospeso l'esame di disegno di legge sulla tortura. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppi su richiesta di Forza Italia, Lega Nord e Conservatori e Riformisti. Si sono espresse contro solo Sinistra Ecologia Libertà, Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico ha accettato lo stop al provvedimento, mentre il governo, ha sottolineato Loredana De Petris di SEL, non ha detto una parola, anche perché già alla vigilia il ministro dell'Interno Angelino Alfano aveva avvertito che in ogni caso il testo sarebbe stato riscritto alla Camera. E sarebbe bene, più che bello, ricordarsi le parole dette da Alfano sulla democrazia e cosa significa la democrazia, quando si parlava delle torture inflitte a Regeni da parte della polizia di Al-Sisi, però quando invece le torture le perpetrano i poliziotti e le forze dell'ordine nazionali, allora i toni cambiano. Si discute su 2 termini a spiegare qual è la pietra del contendere. In mattinata era stato Fabrizio Cicchitto di Area Popolare. A proposito della legge sulla tortura, non si devono cambiare le carte in tavola, aveva detto. In discussione non è la legge in quanto tale, ma 2 formulazioni, quella riguardante la cancellazione dell'aggettivo reiterate e la dizione minacce gravi, che si tradurrebbero nella possibilità di un attacco permanente e devastante al lavoro delle forze dell'ordine. Esulta la Lega, è stata accolta la nostra richiesta di sospendere l'esame del DDL sulla tortura, un testo che faceva acqua da tutte le parti e di questo siamo molto soddisfatti, ha commentato il presidente dei senatori del Carroccio, Gianmarco Centinaio. Resteremo l'unico paese in Europa a non recepire la tortura come reato? Pazienza, ha aggiunto Centinaio, in Europa si fanno tanti errori, è bene cominciare a distinguersi evitando noi di commetterne. Sempre Centinaio, non se ne parla prima dell'estate. Il senatore leghista ha poi spiegato cosa comporta la sospensione dell'esame. Andrà in coda a tutti gli altri provvedimenti presenti nel calendario dei lavori e quindi non se ne parlerà sicuramente prima dell'estate. Scontenta invece la presidenza dei la presidente dei senatori del gruppo misto Sinistra, Ecologia e Libertà, Loredana De Petris, che ha parlato di vergogna e strumentalizzazione della tragedia di questi giorni per stoppare un provvedimento che invece punta alla difesa dei diritti umani. Sempre SEL, il PD ha ceduto alla destra. In particolare la senatrice ha criticato il capogruppo del PD Luigi Zanda, che ha ceduto a questa richiesta di sospensione del centrodestra, arrivata peraltro subito dopo la commemorazione delle vittime di Nizza, visto che la richiesta di sospendere l'esame del DDL è stata fatta subito dopo la commemorazione delle vittime di Nizza, quando si è affermato che in un momento in cui la minaccia al terrorismo è così alta non si può inibire l'operato delle forze dell'ordine. Accuse anche al governo, che non ha detto una parola. Dovremmo aspettare altri 24 anni? Stiamo rinunciando a difendere i diritti umani e questo non lo possiamo permettere. Un concetto ribadito anche dalla presidente della Camera Laura Boldrini. Si tratta di un provvedimento atteso da molti anni che rafforza la nostra democrazia. Non ci possono essere altre letture. Non è un provvedimento contro qualcuno, ma a garanzia di tutti. Mi auguro che quando tornerà qui venga calendarizzato quanto prima. Manconi, senato inqualificabile e infingardo, ma è dal primo firmatario del testo, Luigi Marconi PD, che arriva il j'accuse più aspro. Un senato inqualificabile e infingardo, affermato, ha preso una decisione inqualificabile e infingarda, reitera, ha stabilito che fosse troppo presto per approvare un provvedimento che attende di essere accolto nel nostro ordinamento dal 1988. E dentro al PD sarebbe vivo il disappunto nei confronti di Zanda e di alcuni tecnici che hanno insistito affinché si modificasse il testo approvato in Commissione Giustizia del Senato nel 2015. Se non fosse stato tolto il termine reiterare, riferito alle violenze e alle minacce che avrebbero dovuto commettere i pubblici ufficiali perché si ravvisasse il reato di tortura, spiega la Presidente del Senato di Cor Cinzia Bonfrisco, forse tutta questa alzata di scudi contro il DDL non ci sarebbe stata. In più la Bonfrisco e buona parte del centrodestra criticano il PD per aver votato contro l'ipotesi del ritorno in commissione del provvedimento avanzato da Carlo Giovanardi. I democratici però respingono al mittente ogni accusa, con Zanda che assicura: e mio impegno che il DDL venga approvato entro l'estate. Vedremo se alle parole seguiranno i fatti, dubito fortemente. E intanto il reato di tortura in Italia non c'è, non che poi ce ne sono tanti altri e questo non impedisce che le cose vengano fatte in un certo modo. Ad esempio c'è il reato di corruzione e di associazione mafiosa, ma a quanto pare ne restano sì ogni tanto qualcuno, ma in qualsiasi grande opera e appalto un po' cospicuo in Italia c'è di mezzo qualche associazione mafiosa, quindi non credo che la semplice approvazione del reato di tortura che possa cambiare drasticamente quello che viviamo ogni giorno in questo paese. Fatto sta che comunque anche qua che si sfrutta la, come si diceva durante, dentro l'articolo, si sfrutta la questione di Nizza, dell'ultimo attentato a Nizza, per fare leva su lasciare carta bianca alla polizia. Ricordiamo che lo stato d'emergenza in Francia comporta che ormai non serva più l'autorizzazione di un giudice per procedere a fermi, a perquisizioni a tappeto indiscriminati, a intercettazioni telefoniche e informatiche. Insomma, allo stato attuale delle cose in Francia, se la polizia ritiene, e può ritenerlo per vari motivi, che siano la dissidenza politica o quant'altro, se la polizia lo ritiene può semplicemente prenderti, perquisirti la casa, metterti in carcere, intercettarti il telefono. Quindi se è questo quello che vogliamo attendere, insomma, questo è il futuro che ci si prospetta davanti. Metto un jingle per la Tre Giorni e poi continuiamo con le notizie.
Torna Radiazione in Festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, in questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna a levar del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore?
No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi.
Non fare lo stronzo, vieni a Radiazione in festa. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina faccia di libro di Radiazione.
Eccoci qua, volevo leggere qualche altra notizia, mi accorgo che sono le 10:21, però prima di lanciare gli appuntamenti vi invito a rimanere sintonizzati su radiazione.info perché tra pochi minuti ci colleghiamo al di fuori dell'orario classico della rassegna stampa, sforiamo un poco i tempi, lo facciamo appunto per collegarci con una lavoratrice del USB settore sanità, perché oggi presso l'entrata principale dell'ospedale di Cittadella la CUB Sanità di Padova e Provincia sarà presente con un presidio informativo all'interno di un'avvertenza che sta coinvolgendo appunto questa struttura. L'estate, come ogni anno, si presenta particolarmente calda nelle USL del Veneto. Nelle 3 USL del Padovano, 15, 16 e 17, la situazione creatasi con il commissariamento in vista dell'accorpamento è particolarmente grave. Parleremo di questo con appunto questa compagna che intervisteremo tra pochi minuti. Intanto io ne approfitto per aprire il Facebook di Radiazione e aggiornarvi sulla 3 giorni, perché insomma ci sono delle new entry interessanti, poi magari qualcuno di voi non è aggiornato fino all'ultimo minuto e allora è giusto che presentiamo, direi, integralmente il programma di queste 3 giorni che, ricordo, si terrà il 22, il 23 e il 24 luglio al Parco Milkovic all'Arcella, a partire dal venerdì alle 17:30 con lo spettacolo teatrale Svendita della Sanità Pubblica, corso per politici e amministratori del terzo millennio, con a seguire Project Financing non fa rima con sanità pubblica, un dibattito con le lavoratrici e i lavoratori della sanità del collettivo SOS, Salute Organizzazione Sanità di Massa Carrara. A seguire, per i cena alle ore 21, concerto live con MC Blitz che presenta il nuovo EP Pensieri Distorti e il folk irlandese dei Tiny Barrels. Sabato 23 luglio alle ore 17 invece assemblea dibattito di rilancio della lotta antiimperialista in Italia, con collegamenti con i compagni del collettivo Sidea Libera di Sassari, interni alla rete No Basi né qui né altrove, e con un compagno No Muos, presentazione della rivista Antitesi, analisi e strumenti della rivoluzione proletaria. A seguire a pericena è spettacolo teatrale reading esperimento corporeo in una breve ricerca sui confini. Alle 20:30, come ogni 3 giorni che si rispetta, parte anche l'iniziativa organizzata da quei simpaticoni di Tecnologia e Controllo e dall'ACLAB di Mestre, progetto Amnopticon, paura, sorveglianza e controllo delle idee e minime regole di igiene su internet, gestione della propria presenza online per dissidente. Questi sono i due talk che cureranno appunto quelli di Tecnocontrollo. A seguire avremo un concerto anche qui con i Dirty Sanchez e un nuovo gruppo che abbiamo, ci ha dato conferma, ma non vi svelo ancora come si chiamano, quindi fino all'ultimo secondo vi terremo con il fiato sospeso per quanto riguarda tutti gli appuntamenti, manteniamo sempre un po' di suspense. Domenica poi si chiude all'1 con una grigliata sociale di Radiazione per tutti i sostenitori e i simpatizzanti di questa radio. Ricordiamo inoltre altri appuntamenti. Giovedì, cioè domani sera, dalle ore 19 Al Catai si festeggiano i 6 mesi di apertura, sangria e socialità per tutti quelli che vogliono recarsi in questo posto. Questo weekend ovviamente c'è la 3 giorni della radio. Domani mattina invece, per chi fosse interessato, ci sarà un picchetto antisfratto a Chiesa Nuova. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo sportello antisfratto, che oggi si ritrova a partire dalle 18 qua davanti all'infospazio Chinatown, oppure potete anche contattarli sulla pagina di Facebook. Questo è quello che mi viene in mente. La rassegna stampa di oggi va in replica alle 14.30, mentre alle 21 c'è il consueto appuntamento con Memoria Resistente. Io non vi saluto ancora, rimanete connessi, perché appunto un po' fuori orario facciamo quest'altro collegamento con la lavoratrice della sanità dal presidio organizzato dal CUB Sanità di Padova e Provincia di fronte a all'entrata principale dell'ospedale di Cittadella. Rimanete in ascolto.
Sarà, che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.
Un altro anno è passato in compagnia di Radiazione, con i suoi programmi, la sua musica e le voci dalle lotte. E adesso
c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Ma no, sciocco! Dopo c'è Radiazione in Festa. Dibattiti, presentazioni, spettacoli e concerti.
Ma radio va, e non si fermerà. Ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare. Resti dall'alto, i draghi del popolo, ti accorgi che sono draghi di cartone.
Il 22, 23, 24 luglio al Parco Milkovic, Arcella, Padova.
In due parole, lo spazio.